puntuale anche oggi, iniziamo alle 18:04 la diretta di Pane al Pane con la voce di Nicoletta Prandi e la regia di Anna Elena Riva. Allora, prendere carta e penna se non sapete ancora quali sono i numeri e i modi per intervenire e parlare in diretta. Il telefono che è lo 0268 84 230, potete anche inviarci un messaggio WhatsApp al numero 339 266 3825, una mail, l'indirizzo è panealpane@radiolombardia.it. Buonasera e bentornata Silvia Scurati.
Lega. Buonasera, buonasera a tutti.
E il nostro opinionista di fiducia, anche autore, diremmo, Roberto Caputo.
Grazie, buonasera a voi.
Allora, stavate sbirciando sullo speed dating, quindi direi di cominciare con quello. Cara Silvia, da te iniziamo.
Va bene.
Anna, via il tempo. A quale personaggio famoso del passato vorresti assomigliare?
Imperatrice, principessa Sissi.
Quante ore al giorno usi il cellulare?
Ahimè, tutto il giorno, purtroppo.
Meglio obbedire o dare ordini?
Se devo essere sincera, un buon capo è anche chi è in grado di dare ordini e consigli più che ordini.
Cosa pensi appena ti svegli?
Cosa devo fare oggi? Com'è l'agenda?
Una cosa da cui non ti separi mai?
Potrei dire il cellulare, altrimenti l'agenda, questo sicuro.
Sognatrice o razionale?
Assolutamente sognatrice.
Hai segreti che non hai mai confessato a nessuno?
Sì, credo che ciascuno di noi abbia dei segreti in fondo al cuore che magari tiene per sé ed è giusto così.
E se domani fosse il tuo ultimo giorno, come lo trascorreresti?
Alla grande, facendo tutto ciò che mi pare piace, mangiando tutto ciò che voglia, tutto veramente alla grande, ma senza come limiti. Uno dovrebbe vivere ogni giorno, tra l'altro.
Alla grande ci piace. Roberto, sei pronto?
Ah, prontissimo, terrorizzato. Sì.
A quale personaggio famoso del passato vorresti assomigliare?
Garibaldi.
Quante ore al giorno usi il cellulare?
Ma non molto, in totale è un'ora, un'ora e mezza, sì.
Meglio obbedire o dare ordini?
Dare ordini.
Cosa pensi appena ti svegli?
Saluto la mia gatta e che mi dà i baci e questo mi riempie di già la mattinata.
Di gioia. Una sì. Cosa da cui non ti separi mai?
La musica.
Sognatore o razionale?
Sognatore.
Hai segreti che non hai mai confessato a nessuno?
Sì, qualcuno.
E se domani fosse il tuo ultimo giorno, anche tu come lo trascorreresti?
Su una spiaggia a nuotare.
Allora, con questa immagine che dobbiamo abbandonare, purtroppo prendo la pagina di politica, saluto Marcello Pirovano, il collega di Lettera 43. Buonasera Marcello.
Eccoci, buonasera a tutti.
Di cosa dobbiamo parlare? Ovviamente del fatto che il Senato abbia mandato a processo Salvini per il caso Gregoretti. Com'è andata?
Sì, guarda, qualcuno lo ha già definito in un certo senso il secondo papete di Matteo Salvini, perché come quella volta la scorsa estate in cui inebriato un po' dalla tentazione di avere i pieni poteri fece cadere il governo giallo-verde sperando nel voto anticipato, ritrovandosi però poi all'opposizione, ecco, stavolta è andata in maniera simile, nel senso che a furia di chiedere di essere processato e di andare davanti al giudizio della magistratura assieme a tutto il popolo italiano, come ha ripetuto negli ultimi mesi di propaganda, beh, ci finirà davvero a quanto pare, perché come dicevi tu sul caso Gregoretti il Senato ha votato a favore dell'autorizzazione a procedere proprio contro l'ex ministro dell'Interno per sequestro di persona, con la Lega che è uscita dall'aula. Salvini ovviamente ha detto di aver difeso l'Italia, ma di avere comunque piena e totale fiducia nella magistratura. Ricordiamo che questa parte un po' del martire la sta recitando da un po' di tempo, fin dai tempi del voto in giunta dell'immunità, all'epoca chiese ai suoi di mandarlo esplicitamente a processo, adesso invece ha ribadito comunque di essere orgoglioso di aver salvato migliaia di umane. Il problema è che almeno prima c'era l'imminente voto in Emilia Romagna e Salvini pensava anche di poter capitalizzare a livello di consenso anche questa parte appunto da vittima, braccata un po' dai cattivoni della sinistra e dei giudici. Non ha funzionato, come sappiamo, perché ha vinto Bonaccini e ora comunque si ritrova a dover gestire lo stesso questa grana giudiziaria. Tra l'altro ricordiamo che nell'ipotesi in cui dovesse essere condannato diventerebbe anche incandidabile, lui ha detto però di non essere preoccupato e di non aver ancora pensato a un piano B in caso di questa eventualità. Chiudo dicendoti che è interessante, seppur di parte perché è apertamente ostile a Salvini, il punto di vista di Gregorio De Falco, ex Movimento 5 Stelle ora nel gruppo misto, che quantomeno essendo stato comandante conosce piuttosto bene le dinamiche delle navi e ha spiegato oggi in Parlamento che trattenere quelle persone, gli migranti a bordo dell'imbarcazione è stata un'inutile crudeltà come per la 18, però la differenza è che la Gregoretti era stata costruita per fare vigilanza sulla pesca, non per i soccorsi, era quindi più piccola e le persone a bordo erano in coperta, esposte al sole, tra l'altro la situazione sanitaria era critica perché c'erano 25 casi di scabbia. Insomma, Al netto di tutto questo, ora ovviamente sarà la magistratura a valutare la posizione di Salvini.
Allora, ci hai dato dei grandi spunti di discussione, quindi grazie Marcello Pirovano, grazie anche a Lettera 43.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Uno di questi spunti potrebbe essere l'eventuale incandidabilità, che forse apre un nuovo fronte di dibattito politico. Come avete ascoltato, allora Salvini ha dichiarato: sono assolutamente tranquillo e orgoglioso di quello che ho fatto, aggiungendo anche: non ho mica rubato. Quindi vi chiedo, la realtà oggettiva è una, quindi una nave tenuta al largo con a bordo delle persone. Le narrazioni però politiche e popolari sono due: è un abominio umano oppure è un gesto forte di difesa dello Stato? Allora inizio da te, Roberto, immaginando che Silvia voglia argomentare a lungo.
Ma io ritengo la questione prettamente politica, e quindi l'ha detto anche Casini oggi nel suo intervento, non si fa fuori un avversario con la magistratura, questo è un brutto vizio che la politica ha dal 1990 e ha fatto disastri inenarrabili. Questa è stata una scelta che nasceva sostanzialmente dai decreti e dalla legge sulla sicurezza, e quindi è assolutamente tutta una questione che rientra nell'ambito della politica. Trovo, poi io sono un garantista, quindi fin quando non c'è una sentenza per me non esiste il colpevole fine a se stesso. Trovo divertente, surreale la posizione dei 5 Stelle, perché i 5 Stelle erano al governo o uscivano quando Salvini ha fatto questa scelta in maniera molto, molto forte, protestavano, si dissociavano, ma loro hanno partecipato a questa scelta di Salvini. E oggi è incredibile che invece abbiano completamente, avendo cambiato campo politico, fatto un'altra scelta. L'unico errore che si può, secondo me l'errore più grave però forse che ha fatto Salvini è quello di aver bloccato una nave italiana. Questo secondo me è un errore che forse lui non ha pensato, però la vicenda è tutta da analizzare da un punto di vista delle scelte che si vengono fatte sulla vicenda immigrazione.
Allora Silvia, quanto conviene alla Lega il voto di oggi? E soprattutto ragioniamo sul fatto che presumibilmente i magistrati ci metteranno un po' di anni, no, a lavorarci su. Quindi se la figura di Salvini dovesse essere diversa tra, non so, 3, 4, 5 anni, il contesto politico e culturale del paese anche, questo potrebbe cambiare le carte in tavola.
Io credo che oggi è andata in scena una brutta pagina per il nostro paese da un punto di vista politico, democratico e anche umano. Cioè, aggiungo questo fattore, perché è assurdo che si mandi a processo un ministro che semplicemente ha svolto il proprio lavoro, il proprio incarico, l'ha detto Salvini, quindi non mi ripeto, ha difeso i confini nazionali, che piaccia o meno, anche con l'accordo di coloro che stavano al governo con noi, anche perché, come appunto ricordava appunto Caputo, il discorso è che il decreto sicurezza 1 e 2, soprattutto appunto anche il secondo, è stato chiaramente avallato dal governo giallo-verde. Conte ha firmato tutte le varie documentazioni, si è ammesso Salvini, c'è un memorandum dove dimostra che comunque sapevano tutti. Quindi è veramente un arrampicarsi sugli specchi il fatto di dire che il caso Gregoretti sia diverso dal caso di Ciotti. È perfettamente lo stesso caso, così come lo ricordiamo anche per chi ci ascolta, che lo stesso governo attuale, lo stesso ministro Lamorgese ha tenuto bloccata a Taranto per 4 giorni la nave in attesa del voto in Umbria. Questi sono i dati che lo dimostrano. Altresì ritrovo assolutamente grottesco, come una pièce pirandelliana, che oggi il governo, che poteva, facoltà, anche l'ho previsto la legge, assistere al dibattito, nessuno si sia preso la responsabilità di essere in aula. Credo che questo sia veramente anche un atto un po' di vigliaccheria per quanto mi riguarda, oltre alle dichiarazioni che abbiamo sentito. Sembra quasi che, non potendo processare la maggioranza degli italiani, non dico la totalità, ma la maggioranza degli italiani, che anche nelle ultime 8 tornazioni elettorali su 9 regionali hanno espresso piena fiducia alla Lega, che, ahimè, che rispondo un po' al giornalista che ho sentito prima intervenire via radio, che parlava appunto di sconfitta in Emilia, ma dobbiamo anche calcolare che la Lega ha raddoppiato i voti. Quindi credo che veramente sia un contesto abbastanza surreale il voto che appunto è stato espresso in aula. Anche oggi l'ex ministro ha argomentato quali erano state le sue buone ragioni, e credo che veramente sia pericoloso qualora ci fosse un processo politico nei confronti di chi comunque ha rispettato un accordo di governo e il mandato degli elettori. Questo è il dato veramente pericoloso e confusionario che è emerso oggi dal voto dell'aula. Poi se pensano di fermare le opinioni degli italiani, che assolutamente sono liberissime poi di scegliere il governo che più credono, al quale sono più affini, si sbagliano di grosso, non è coi processi, non è mandando un avversario politico a processi. Stranamente oggi mi sono trovata d'accordo con Casini, credo che sia un fatto assolutamente unico e raro, non funziona così, credo che sia una dimostrazione di paura, anche un po' di arroganza, di rabbia nei confronti appunto della Lega e del ministro Salvini. Ecco, credo che abbiano perso un po' di vista l'obiettivo delle istituzioni democratiche di questo paese.
Ecco, tra un paio di settimane ci tocca al Senato che altro rivotare di nuovo per il caso Open Arms invece.
Sì, siamo di nuovo di fronte.
Quindi un copione che si ripete.
Quello. Sì, insomma, siamo una roba un po' abbastanza così kafkiana, direi. Si ripete su una vicenda come si era già ripetuto sulla 18, per cui nulla di nuovo. È un po' strano anche questa magistratura che ovviamente qualcuno aveva chiesto addirittura l'archiviazione per questa
vicenda.
Sì,
all'inizio era andata proprio così.
E adesso invece c'è stata una retromarcia. Continuo a ripeterla quello che dicevo prima. La vicenda è prettamente politica. Poi sai, sì, si può dire sequestrati, per carità, si può dire che ci sono stati casi gravi di malattie sulla nave, ci sono stati giorni di blocco della nave, per cui chiaramente quella nave lì non era assolutamente preparata per un'accoglienza di numerosi immigrati. Però la vicenda come è stata affrontata oggi è una questione di politica e come tale dovrebbe essere trattata. Invece no, come al solito gioca una partita tutta giudiziaria che secondo me è completamente sbagliato.
Allora, partendo da questo filo rosso che è Salvini, arriviamo a commentare un dato che riguarda, sono dati pubblicati da Istat sulla natalità, o meglio sarebbe dire sulla denatalità italiana, e nella seconda ora ci confronteremo sulla, diciamo, gli aspetti più sociali legati a questo fenomeno. Adesso cerchiamo di ricondurlo, tra poco capirete come, temi della sicurezza e dell'immigrazione. Che cosa dicono questi dati? Che c'è il più basso tasso di ricambio generazionale in Italia da 102 anni. Il presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato: va assunta ogni iniziativa per contrastare il fenomeno, e soprattutto ha detto: è un problema che riguarda l'esistenza del nostro paese. C'è anche da dire che però tra 30-50 anni i portavoce della cultura, della tradizione italiana, saranno giovani che non hanno il nostro stesso colore di pelle, e quindi da una parte aprire il tema della risoluzione della questione della cittadinanza conviene a tutti. I politici devono però farsi carico di un'altra questione, cioè porsi la domanda: che conseguenze avrà questa scelta sui ceti più fragili, che sono quelli che temono il fatto di dire do la cittadinanza ai nuovi cittadini italiani, agli immigrati di fatto, perché hanno paura di essere lasciati soli. E questa è la tesi che ha esposto ieri Ernesto Gallo della Loggia, e sulla quale vi chiedo cosa pensate.
Roberto. Ma devo dire che la tematica è assolutamente molto molto importante, perché il dato contraddittorio rispetto al passato è quello che ci sono più nascite al nord che al sud, mentre prima era esattamente l'incontrario. Quindi il nord ha ricominciato a fare figli, diciamo, tra virgolette. Che vi sia assolutamente una mancanza di natalità in questo paese è dimostrato, e questo è un fatto grave per un paese. È chiaro che ci confronteremo sui nuovi italiani, perché poi sono nuovi italiani, molti di questi sono nati in Italia, studiano in tutti i tipi di scuole italiane, e quindi saranno poi quelli che potranno reggere un pezzo dell'economia del nostro paese. Quindi la politica è chiamata a discuterne in maniera non frontale, cioè quindi l'uno contro l'altro da un punto di vista semplicemente ideologico. Qui si tratta invece di un ragionamento molto serio che va assolutamente analizzato per il nostro futuro. È un paese che rischia ovviamente un impoverimento per le persone, ma ovviamente anche un impoverimento sociale. Tu dicevi prima che questo va a scontrarsi per il futuro con i ceti più deboli, questo è evidente. Appunto, noi dobbiamo, la politica dovrebbe evitare che si arrivi a uno scontro sociale, anzi è la prima cosa da evitare, cioè quindi vi ha riportato sul livello economico di quelli che stanno peggio oggi, e quindi va rimesso.
Cioè, non può essere un'operazione fatta artificialmente in laboratorio.
Ma questo
va in qualche modo accompagnata
bene
per le persone che la ritengono un cambiamento epocale, perché quando si... abitare magari in una casa popolare abitata da persone che provengono da culture diverse dalla nostra, avere una certa difficoltà insomma ad abituarvi.
C'è un impoverimento dei, dicono tutti, dei ceti medi, si va molto più in basso, cioè ormai quindi c'è un impoverimento anche molto più forte dei ceti popolari, il che un tempo nel marxismo sarebbe detto che si andava verso verso il sottoproletariato. Ecco, non è più così, perché ovviamente sono cambiati ovviamente i livelli sociali, ma questa è una tematica forte che la politica deve risolvere. Se la risolve esclusivamente da un punto di vista ideologico, non la risolve. Questo è
esattamente. Silvia, ti chiedo un attimo di pazienza, okay, perché ci hanno telefonato, quindi io saluto Carlo, nostro ascoltatore. Ciao Carlo.
Buonasera Nicoletta. Saluto i tuoi gentili ospiti, Silvia Scurati e Roberto Caputo. Allora, per la Scurati stia tranquilla, che tanto Salvini non faranno niente contro Salvini.
No, ma non la vedo preoccupata.
No, ma non succederà niente, perché sennò altrimenti gli fanno un favore.
Come dice Salvini, male non fare, paura non avere.
Paura non avere, bravo. Quindi arriverebbe al 51% da solo. Vabbè, se si permettono di fare quelli di sinistra, non hanno proprio un DNA che non hanno. Lasciamo perdere, perché non esiste. Cioè, la responsabilità è collegiale, lì deve rispondere Conte prima di tutto e i 5 Stelle. Di conseguenza Salvini non ha fatto altro che applicare le norme che poteva fare. C'è un piccolo disguido, ma non esiste una condizione. Per quanto riguarda invece, volevo solo dirti una cosa, cioè secondo il mio parere, sulla natalità e su questo fenomeno. Io che sono vecchiotto, mi ricordo che Milano era una volta solo dei milanesi. Poi negli anni 60 è diventata conquista dei meridionali, giusto? Con tutto quel processo di socialità che sappiamo benissimo, con anche delle distorsioni, perché ci sono anche stati dei contrasti a livello... Io la vedo così, io vedo che ormai la società nostra sarà completamente diversa, cioè non esisterà più l'italiano medio, perché ormai le terze generazioni degli immigrati hanno fatto i figli che non hanno fatto gli italiani, punto. Dobbiamo metterci in testa questa. Cioè il monito di Mattarella è tardi, è come la vecchia DC, ma fai monito quando ormai i buoi sono scappati dalla stalla. Noi veramente ormai avremo una società totalmente diversa e totalmente più aperta da un punto di vista, ma l'italiano purtroppo lo cercheremo con lanternino. Ciao carissimi, salve, auguri,
ciao Carlo,
Scurati.
Salve.
Allora Silvia.
Beh, aggiungo anche, per chiudere il tema immigrazione, visto che era una parte importante, che è stato anche evidenziato oggi in aula, come da 15.000 morti in mare siamo passati a 2.000 con il primo governo, tasso che dovrebbe arrivare allo zero per quanto riguarda, perché comunque si parla sempre di vite umane, visto che si parla anche di demografia e di situazioni punto di vista anche umano. Ma su questo tema io penso che forzare la mano sia assolutamente sbagliato. Credo che non si risolve il problema del calo demografico del nostro paese attraverso la concessione della cittadinanza facile. Ci sono anche due proposte di legge che ancora sono nei cassetti, che sono lo Ius Soli e lo Ius Culture, quindi il fatto di regalare la cittadinanza italiana, perché credo che si perda di vista l'obiettivo. Quindi assolutamente ci sono delle norme, delle procedure che vanno assolutamente bene nel nostro paese, quindi non vedo perché forzare la mano. Di contro invece si debbono attuare delle politiche per aiutare le famiglie a fare figli e quindi a dare una mano per aggiustare la questione demografica. Credo che su questo ci debbano essere delle misure, perché altrimenti se non do un sostegno economico, comunque non c'è lavoro e anche il sistema di welfare post nascita non è adeguato, ecco lì diventa poi un problema. Per esempio anche la stessa, mi parlo da consigliere regionale Lombardo, la stessa misura degli asili nido gratis credo che sia, vada incontro soprattutto alle fasce ISE assolutamente più deboli, quindi tutta una serie appunto anche di doti messe in campo legate allo sport, alla scuola. Quello è quello su cui dobbiamo investire, perché se una famiglia non è economicamente pronta ad accogliere un figlio, quello è il vero problema. E anche in Lombardia non è che stiamo benissimo, perché noi abbiamo ogni anno delle statistiche che confermano che ci sono migliaia di lombardi che da Lombardia si spostano all'estero prevalentemente, quindi poi anche questo va a incidere su un tasso appunto di livello proprio di popolazione che chiaramente va a diminuire. Quindi la ricetta è quella, aiutare le famiglie attraverso dei sistemi di welfare adeguato e non concedere la cittadinanza facile. Poi va per sé che assolutamente.
E volevo domandarvi, che cosa vi capita di pensare oppure anche di provare quando vedete le immagini di atleti italiani che ci rappresentano le Olimpiadi, che magari non hanno, no, la pelle bianca? Se lo trovate in qualche modo emozionante, evocativo, se vi suscita qualche pensiero?
Ma io non mi stupisco, nel senso, quello non credo che vi sia, perché comunque sono una persona, è nata qua o è stata adottata, pensiamo a quanti bambini sono stati salvati e adottati, quindi credo che sia una cosa assolutamente normale e naturale. Mi ricordo quando ero piccola le imprese di Fiona May, giusto per non fare dei nomi, quella forse mi è rimasta più impressa, quindi io non trovo nulla di strano, ma lì non c'è stata una forzatura nel prendere persone e concedere cittadinanza. Cittadinanza io la ritengo assolutamente un valore, esempio di radicamento sul territorio, vuol dire sposare dei valori, la storia e la cultura del nostro paese, quindi ecco perché c'è tutto un procedimento che appunto dura degli anni. Ma quindi non è questo il segreto è aiutare le famiglie a fare figli, questo dovrebbe essere il trend.
Ma sì, brevemente, riprendo un attimo quello che diceva prima Carlo al telefono, che mi ha fatto un ragionamento interessante, cioè ha parlato degli anni 60 sostanzialmente, quando sono arrivati dal sud migliaia di che hanno, sono serviti a rendere ricca Milano, cioè ricordiamo che cioè le fabbriche a Milano sono le fabbriche di Milano, sto parlando di Milano e provincia ovviamente, come Brescia, come cioè sono ripartite in maniera forte dopo i disastri della seconda guerra mondiale, perché c'è stato un afflusso di manodopera che Milano non poteva garantire da sola, e quindi quella è stata ricchezza per questa città. E i problemi sono stati anche risolti perché non sapevano dove andare a abitare, quindi sono state create le case popolari, gli asili, le scuole, eccetera. Quindi è stato risolto i problemi in quella maniera. Allora, la questione dell'immigrazione oggi, che dà grande invece importanza anche a tessuti sociali, se noi pensiamo alle badanti, alle persone che aiutano in casa, ma nella stessa edilizia purtroppo non ci sono più solo le imprese a Milano, le imprese bergamasche o bresciane, le imprese adesso sono fatte anche di egiziani, marocchini, eccetera eccetera, e quindi vediamo, perché molto niente muratori ce ne sono pochi italiani, e sono cose che queste cose, cioè, non possiamo dimenticarcele. C'è un problema di economia, che anche la manodopera serve a rendere più efficiente e più efficace. Quindi il problema dell'immigrazione, e quindi anche il ius culturae, ius solis, eccetera, è un problema da affrontare politicamente per il futuro, cioè guardando al futuro, e ripeto quello che avevo detto prima, senza barriere ideologiche, ma affrontandolo in maniera molto molto seria e molto pacata, se no noi ci scontriamo su questo, facciamo solo dei danni al paese e danni a noi stessi.
Silvia, ci provi a raccontare velocemente quali sono le condizioni sine qua non, quindi anche i paletti per Silvia Scurati e anche per la Lega, per concedere un'eventuale cittadinanza a un cittadino straniero?
Io credo che le norme vigenti siano assolutamente quelle più che sufficienti, quindi proprio perché ritenendolo un valore, comunque la cittadinanza non si può regalare senza un vero senso di appartenenza, senza sposare le nostre tradizioni e quello che è il nostro paese. Alla fine parliamo tanto di tutela della Costituzione, tutela appunto delle norme volute dai nostri padri fondatori, e poi dopo vogliamo dire un po' sradicare il nostro paese regalando la cittadinanza italiana. Questo è assolutamente un paletto che noi abbiamo sempre posto, poniamo molto, molto chiaramente, anche perché prendiamo per esempio le proposte di legge che appunto ripetevo prima, quello sugli ius culturae, che senso ha regalare la cittadinanza a una persona che ha compiuto un ciclo scolastico pari, forse se non ricordo male, di 5 anni, che cosa può comprendere del senso poi che appunto comprende la cittadinanza italiana? Credo no, ma è anche un modo per aiutare le persone a integrarsi, aver voglia di conoscere il nostro paese. Alla fine i matrimoni si fanno in due, quindi non è regalando un diritto che si può anche dare l'opportunità all'altra persona di amare ancora di più il nostro paese. Quindi,
però l'errore viene così, prima.
Va bene così le norme, non cambiamole.
L'errore viene prima, nel senso che quando si parla sempre di accoglienza e di integrazione, ecco, accoglienza e integrazione vuol dire una cosa seria, vuol dire quando uno arriva in Italia devi insegnare l'italiano, cosa che non è stato fatto minimamente, quindi ci sono in molti casi donne islamiche che vengono tenute nell'ignoranza e non viene insegnata, e questo è un fatto gravissimo. Quindi bisogna insegnare l'italiano, le leggi italiane, la Costituzione, i diritti civili, sono cose importanti, cose che hanno fatto negli altri paesi, in Germania, come hanno fatto in Svezia, come hanno fatto in Danimarca, cose di questo genere. In Italia questo non è stato fatto e quindi noi ci troviamo in una condizione completamente di regressione rispetto
allora,
rispetto a questo.
Allora, abbiamo pochissimi minuti, Roberto, qualcosa per te. Ti dico solo due parole chiave, Craxi e Sala, vuoi ascoltare il contributo?
Vabbè, purtroppo.
Allora, una via per Bettino Craxi a Milano, vedremo, ripeto, non posso dire che la via in sé, a mio giudizio, sia una scorciatoia. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha interrogato oggi alla presentazione del Salone del Mobile, edizione di aprile 2020, dai giornalisti, però su un tema di cui si è discusso molto, come vi ricorderete sicuramente, quello dell'intitolazione di una via, una piazza, uno spazio pubblico alla figura di Bettino Craxi. Ascoltiamo e guardiamo. Allora Roberto, sai che ormai non si può neanche più parlare di Craxi nei convegni a Milano?
No, infatti la cosa incredibile, adesso poi vedo un po' di ignoranza storica anche da parte di Sala, però bisognerebbe un po' studiare, cioè il socialismo vuol dire Turati, vuol dire tante cose, Lombardi eccetera eccetera, non, cioè, non è solo Craxi, cioè il socialismo viene da molto lontano. Incredibile che a Milano i giovani democratici propongano un convegno, quindi un dibattito sulla figura di Craxi, e improvvisamente scoppia una polemica pazzesca all'interno del PD, cioè gli viene vietato di farlo da parte dei soliti giustizialisti manettari che ben conosciamo in questa città, che però sono ancora ovviamente comandano nel Partito Democratico e sono maggioranza in questo Partito Democratico, ed è una cosa veramente incredibile, cioè non si vuole neanche discutere, cioè non solo la via, la piazza, la lapide e cose di questo genere, ma neanche un dibattito. Questa, cioè, vuol dire avere paura delle idee. Questa è una cosa scandalosa.
Allora ti interrompo perché anche con le stampelle il direttore non si ferma, quindi una mano sul cuore, ascoltatelo con più attenzione anche voi amici ascoltatori. Le notizie regionali e poi continuiamo con Pane al Pane. Elegante come sempre, questo era Brian Ferri. Allora, ieri avete letto, commentato, ascoltato i dati sul calo della produttività industriale, meno 1,3%, il dato pessimo se riferito a 6 anni precedenti del comparto italiano.
Beh, la situazione è veramente, siamo messi male, diciamo la verità, siamo messi male. C'è una crisi determinata anche da un'instabilità del nostro paese molto forte. Secondo me c'è anche poco coraggio da parte di imprenditori italiani. L'economia si regge molto in Italia sulle piccole e medie aziende, e invece soffre molto sulle grandi aziende. Qualcuna scappa come la Fiat, e quindi io credo che su questo anche il governo dovrebbe fare qualcosa, cioè far ripartire i cantieri sarebbe un fatto che rimetterebbe un po' in moto l'economia. Ma serve anche qualcos'altro, uno sprone rispetto a questo, investimenti su questa cosa qua. Mi sembra che siamo messi abbastanza in condizioni rispetto agli altri paesi d'Europa, ma molto deboli.
Allora io saluto Ugo Duci, che ha collegato al telefono, ed è segretario generale CISL Lombardia. Le parole che ha ascoltato erano quelle di Roberto Caputo, in studio l'ascolta anche Silvia Scurati. Non so, abbiamo parlato di imprese, abbiamo citato quelle di investimenti. Alle imprese sicuramente il sindacato avrà dei messaggi da inviare, ma uno su tutti è quello che inviate a Regione Lombardia, perché dichiarate: se non diamo una scossa diventiamo un peso per le altre regioni, e sappiamo bene che invece la Lombardia è per tutti ormai la locomotiva d'Italia.
Sì, innanzitutto buonasera a tutti gli ascoltatori e ai vostri ospiti di questa sera. No, di queste ore un'indagine, il report di Union Camere, che ci dà dei segnali per quanto riguarda la Lombardia assolutamente preoccupanti e allarmanti. La produzione industriale nell'ultimo quadrimestre per la prima volta dopo parecchi trimestri che cala dello 0,2%, la disoccupazione dello 0,4%, e quindi da questo punto di vista quella che appunto tutti chiamiamo sempre locomotiva d'Italia, che traina tutte le altre regioni, comincia a dare anche lei degli evidenti segni di affaticamento. E allora ho sentito che parlavate delle misure che il governo è chiamato a fare sulle infrastrutture, gli investimenti, la crescita. Benissimo, continuiamo a dire al governo di fare le cose che sono necessarie per far ripartire questo paese, ma non è che in Lombardia stiamo qui con le mani in mano ad aspettare che il governo di turno decida quello che sarebbe importante che decidesse, e quindi diciamo a Regione Lombardia, anche in previsione del prossimo tavolo del patto per lo sviluppo previsto martedì prossimo, 18 febbraio, ragioniamo su un'analisi seria delle cose che cominciano a non funzionare in Lombardia e mettiamoci insieme a lavorare come abbiamo sempre fatto per provare a trovare le ricette giuste per far ripartire una regione che, ripeto, se si ferma per il paese poi diventa un gran problema.
Ringraziamo per il contributo allora Ugo Duci, grazie, buona serata, che ricordiamo è segretario.
Segretario
generale CISL Lombardia. In effetti di qualcosa di lombardo legato ai fallimenti anche industriali che stanno popolando le cronache quotidiane c'è da discutere in Lombardia, perché per l'aeroporto di Malpensa, a causa della crisi di Air Italy, unita anche all'emergenza del coronavirus, assolutamente diventa una situazione non facile. Avevo visto un po' di piani di SEA e sono queste le parole che ha utilizzato il sindaco di Milano Beppe Sala per parlare di questa questione specifica. Ascoltiamole e guardiamole. Allora, vi suggerisco di leggere, a proposito di lavoro che si perde, lavoro che si cerca, lavoro che si trova, un gustoso pezzo di Lettera 43 che è così intitolato Robot al lavoro e umani con il reddito di cittadinanza. Quale sia la tesi è facile capirlo, ma ve la leggo. Siamo al paradosso della produttività. Abbiamo tecnologie straordinarie, ma l'economia non cresce. Bisogna ridiscutere i dogmi. Usare computer per sostituire gli uomini e remunerarli nello stesso senso se sono disoccupati? Cosa rispondereste voi a questa domanda? Perché l'ipotesi non è poi così tanto suggestiva, cioè non è remota.
No, beh, siamo ancora molto lontani da questa da arrivare a una concretizzazione di una sostituzione dell'uomo da parte della macchina. Bene, alcune aziende...
Però guarda, sì. Un esempio, scusami se ti interrompo, ma per darci l'idea, la gente non va più a fare prelievi allo sportello, Unicredit lascia a casa...
5.000 persone.
Quasi 6.000 persone tra tutti.
Vabbè sì, certo, ormai le banche sono come le fabbriche, no? Certo, è evidente, era previsto, era già successo in America questo, in Italia è arrivata dopo, però era una cosa prevedibile. Nelle grandi aziende metalmeccaniche, soprattutto delle auto, ma non solo, i robot hanno già sostituito gli uomini e quindi ci sono già. Credo che ci sia un problema di umanizzazione del lavoro che va tenuto in considerazione. Cambia il modo di lavorare, cioè cambia e questo è inevitabile. Io non credo che la macchina potrà sostituire l'uomo definitivamente, perché comunque serve sempre qualcuno che governa la macchina e questo può essere solo l'uomo.
Silvia,
no, assolutamente. Credo che la tecnologia sicuramente è un supporto prezioso, magari nelle operazioni più pericolose. Penso solamente al lavoro, penso a un campo quello degli artificieri, piuttosto che altre tecnologie dove possono andare in supporto all'uomo, non alla sua sostituzione. Per quanto riguarda poi la questione economica, rispondo un po' appunto anche all'interlocutore sulla questione della Regione Lombardia, è assolutamente sempre stata in prima linea. Io faccio parte anche della Commissione Attività Produttive e ogni settimana purtroppo assistiamo a una serie di crisi aziendali. La maggior parte delle aziende chiudono perché delocalizzano. Delocalizzano perché in Italia, parliamo anche appunto di situazione lombarda, costa ancora troppo. Ci sono ancora troppe tasse rispetto ad altri paesi europei. Questo è il vero dato. Pensiamo solamente anche un po' all'assenza, stiamo seguendo numerose crisi aziendali dove ci sono tavoli che il MISE non ha ancora convocato, quindi se c'è una sinergia tra istituzioni si va tutti nella stessa direzione, altrimenti la regione da sola non ce la può fare, anche perché le norme sono nazionali. Se io ho introdotto l'anno scorso la vecchia finanziaria, il governo giallo-verde, il regime dei forfettari che è andato incontro a numerose partite IVA che hanno aperto, ma poi non do stabilità perché la finanziaria dell'anno dopo mi toglie queste forme di aiuti fiscali alle piccole e medie imprese, alle partite IVA, mi dite come fa una persona a investire nel nostro paese. Quindi diventa fondamentale che ci siano dei governi duraturi che facciano una programmazione economico-finanziaria a lungo termine, altrimenti come facciamo a trarre capitale? La Regione Lombardia ancora adesso, insomma, meno male, c'ha le spalle grosse, si carica una cassa integrazione straordinaria, la CICS attua ancora tutta una serie di misure attraverso appunto Polis Lombardia, che è la parte che gestisce le crisi aziendali, e cerchiamo in qualche modo di dare supporto immediato nei confronti appunto dei lavoratori. Ma poi se la partita, se le norme si giocano a livello nazionale, certo serve anche un governo che sia autorevole e non si faccia scappare le aziende che giustamente guardano al portafoglio e delocalizzano, visto che esiste ancora, viva Dio, la proprietà privata, e quindi vanno dove costa meno. E questo è il problema, deve essere assolutamente una sinergia, a meno che ci danno l'autonomia totale, io sarei ben contenta, perché le nostre risorse ci gestiamo noi, la tassazione.
Giovanni da Milano ci scrive, e non posso non leggervelo: a quando l'automatizzazione in Parlamento? Impossibile, saluti, laconico direi. Però quando si parla di sconvolgimenti tecnologici, no, che
però c'è qualcuno già automatizzato in Parlamento, allora,
infatti io lo volevo dire io, ma non sono
no, però non puoi provocare, fammi il nome.
Ma
interi gruppi politici, schieramenti parlamentari, no? No, però lì gioca la piattaforma, quindi vedi che alla fine la parte computerizzata.
Sì, comunque siamo già abbastanza vicini, che qualche parlamentare lo è robotizzato.
Però prima, Silvia, tu hai sorriso quando ti ho fatto la domanda, insomma, robot politico. E in realtà sconvolgimenti tecnologici che riguardano la politica ci sono. Tutti pensano ai robot, ci sono gli algoritmi, i famosi bot. Considerate che la campagna dei democratici, delle primarie, viene praticamente controllata, gestita in diretta da un algoritmo che misura la reazione del pubblico, ad esempio quando i candidati sono in studio, all'utilizzo di certe parole chiave. E guardo te, perché insomma la bestia salvinista.
Ma allora, la comunicazione, i social media, la parte appunto del new social, assolutamente, la comunicazione ormai siamo alla 3.0, la 2.0 siamo alla essere in modo, ormai è già roba vecchia, sicuramente va in supporto, ma io lo vedo appunto come un aiuto a intercettare, per quanto mi riguarda, anche io utilizzo i social, quali sono poi le reali esigenze del tuo interlocutore, ti aiuta ad essere in contatto con più persone, io la vedo in questo senso, quindi a raggiungere più persone possibile, non a sostituirsi, perché credo che poi, almeno io poi tanti anni che faccio politico, ho fatto amministratore locale, credo che poi l'empatia umana, meno male, difficilmente può sostituirla una macchina, pur sofisticata che sia, ma per fortuna, perché io penso che l'empatia sia assolutamente, almeno per quanto mi riguarda, una delle prerogative importanti per poter fare politica, perché altrimenti diventiamo veramente tutti degli automatizzati senza cervello, senza cuore. Assolutamente.
Senti, ma Roberto, questi nuovi metodi, no, che cioè, fa anche sorridere ormai definire tecnologici perché sono ampiamente in uso, non hanno un po' sostituito i sondaggi d'opinione che si facevano quando si doveva scegliere un candidato telefonando a casa, eccetera eccetera eccetera?
Beh, i sondaggi d'opinione ormai sono crollati, non servono più. Devi guardare i social se vuoi capire cosa sta succedendo, e devi guardare alcuni meccanismi di consenso.
E allora che problema c'è se lo fa artificialmente un bot?
No, io credo che comunque da un punto di vista politico, se non stai in mezzo alla gente, puoi anche avere il più grande macchina.
Se ci sono entrambe le cose, poi c'è.
Se ci sono entrambe le cose, si diventa vincenti. La comunicazione oggi è assolutamente modificata e si modifica, diciamo, di mese in mese. Io però sono ancora convinto, forse sarò vecchio rispetto a questo, è la mia esperienza politica di tanti anni fa, è legata a una presenza sul territorio. Credo che se non ci sia una presenza forte in mezzo alle persone, la comunicazione diretta con le persone, poi il successo cala sensibilmente e svanisce.
Allora, parlavamo di impatto economico, uno di questi impatti sicuramente tra i più discussi di queste ultime settimane è quello del coronavirus, di questa emergenza. Mancheranno quest'anno circa 30.000 visitatori cinesi al Salone del Mobile, che è in programma a Milano dal 21 al 26 di aprile. Allora, ascoltiamo una dichiarazione del presidente della manifestazione, Claudio Luti. Allora, anche i tassisti hanno lamentato un calo, no, delle corse, circa il 20% in questi giorni in cui mancano i buyer cinesi per la settimana della moda.
Ma credo che non manchino solo i cinesi, c'è una paura un po' generalizzata, per cui c'è un crollo del turismo che si nota anche
perché, al di là di quanto si rimprovera spesso anche alla gestione da parte dei media di questo tema, quando l'OMS dice una minaccia mondiale per il terrorismo, l'uomo medio della strada, il cittadino, cosa deve
infatti
pensare?
La paura è evidente, la paura c'è, il problema è serissimo, e quindi è evidente che ci sarà una botta economica incredibile che ancora adesso non sentiamo, ma fra qualche mese sarà molto più pesante.
Silvia?
Sì, basta anche girare per Milano in alcune zone, ci fa tutte, possiamo parlare anche di Paolo Sarpi, come ci sia stato un po' un crollo, sia si nota proprio visivamente che ci sono meno persone, ma anche le attività economiche registrano un calo anche nei vari ristoranti appunto, sì, etnici cinesi. Credo che la paura sia assolutamente legittima, però di contro penso anche che sia stata fatta una corretta informazione, perché è stato ribadito, questo abbiamo fatto anche in Regione Lombardia, che comunque sia il problema sussiste e in questo caso il nostro paese si è attrezzato con i controlli intensificati anche nell'aeroporto, pensiamo all'hub di Malpensa, la comunicazione è stata fatta correttamente, non aver timore di chi comunque magari è 30 anni che non torna in Cina e quindi non ha assolutamente, un po' come noi, nessuna possibilità di contagio.
E tu,
però
sai che a proposito
che
di quella famosa lettera firmata dai governatori leghisti, sì? Praticamente il medesimo provvedimento è stato adottato dalla regione toscana, che anzi insomma ha dato un bel giro di vita in termini di controllo e di monitoraggio.
Insomma, appena i tre governatori
rientrati dalla Cina
hanno lanciato la proposta, Conte si è inalberato pensando fosse una provocazione, poi invece c'avevano ragione loro, perché gli stessi virologhi, nonché appunto il Ministero della Sanità, ha detto che è una cosa giusta, ma è una cosa di buon senso. 14 giorni tenere monitorato un bambino, poi i bambini fra di loro si scambiano tutto, quindi figuriamoci, sì, il contagio sarebbe stato. Credo che sia la prevenzione, non è mai abbastanza, l'importante è che non si trasformi chiaramente in paura infondata, ma credo che stiamo gestendo correttamente la situazione.
L'hai trovata eccessiva, auguro, quella lettera, Roberto?
No, credo proprio di no, nel senso che comunque il tema c'è, il problema c'è, è inutile nascondercelo. Si tratta di non fare solamente del terrorismo, su questo è evidente, e di far sì che le istituzioni sappiano rispondere in maniera molto dinamica a questo che sta accadendo. Però insomma il problema è inutile, non possiamo nasconderci, il problema è serio e
è
da affrontare, insomma.
Quindi
non c'è ancora il vaccino, non ci sono le medicine per curarlo, cioè si batte intorno anche su questo, cioè,
quindi, no, avremo un po', anzi un bel po' da aspettare. Allora, sono stati con noi in questa prima ora di Pane al Pane Silvia Scurati, che ringrazio,
buonasera a tutti, grazie a voi,
Roberto Caputo, e ringrazio anche te,
grazie, buonasera.
Adesso
a voi
le notizie dall'Italia e dal mondo e poi la seconda ora di Pane al Pane. E questa era Lene Marlin, iniziamo con lei la seconda ora di Pane al Pane. Vi ricordo che potete chiamarci, il numero è sempre lo stesso, 0268 84230, il numero per i vostri messaggi WhatsApp è 339 266 3825, poi c'è anche l'email che è panalpane@radiolombardia.it. Buonasera, bentornata a Cristina Russo, Movimento 5 Stelle.
Ciao.
E bentornato anche Augusto Schiappati, PD.
Buonasera, ciao.
Ho messo punto di domanda di fianco a PD.
No, sì, PD, sempre PD.
Sempre PD.
Timido.
Ok, timido. Timidamente PD, dai.
Timidamente
mettiamo
PD.
Allora, lo speed date anche per voi, cara Anna, via il tempo, iniziamo da te, Cristina. A quale personaggio famoso del passato vorresti assomigliare?
Forse l'ho già detto anche l'altra volta, no, Frida Kahlo.
Quante ore al giorno usi il cellulare?
Purtroppo troppe.
Meglio obbedire o dare ordini?
Nessuno dei due.
Eh no, devi sceglierne
Devo
uno.
Devo scegliere.
Provano tutti a svicolare,
dare ordini.
Ma non vale. Cosa pensi appena ti svegli?
Niente. Non penso e non parlo.
Vegeti. Una cosa da cui non ti separi mai?
Niente, non ho oggetti feticci da.
Sognatrice o razionale?
Sognatrice.
Hai segreti che non hai mai confessato a nessuno?
Ma no, nessuno in particolare.
Se domani fosse il tuo ultimo giorno, come lo trascorreresti?
Con mio marito.
Che bella cosa romantica, Augusto. Chissà se darai anche tu risposte romantiche. Via il tempo nel frattempo. A quale personaggio famoso del passato, anche di fantasia, vorresti assomigliare?
Sono meganomane, quindi ad Alessandro Magno.
Quante ore al giorno usi il cellulare?
Troppe, come lei.
Meglio obbedire o dare ordini?
Dare ordini.
Cosa pensi appena ti svegli?
Cazzo.
Una cosa da cui non ti separi mai?
Cellulare.
Sognatore o razionale?
Molto sognatore.
Hai segreti anche tu che non hai mai confessato a nessuno?
Parecchi.
E se domani fosse il tuo ultimo giorno, come lo trascorreresti?
Mi sbronzo.
Belle, ci piacciono queste risposte agli antipodi, le definirei. Allora, adesso ascoltiamo Pinocchio, la rubrica di Fabio Massa, che ci parla di politica e giustizialismi. Non so se vi ricordate, no, quella vicenda, quindi un archistar che si mette a disposizione nella ricostruzione post terremoto, anche per dare un'assistenza ai terremotati, alla popolazione del luogo, oltretutto con un valore aggiunto, anche quello dell'estetica, che ha anche un valore di ricostruzione. Allora partiamo da questa frase di Fabio Massa: beati voi assetati di giustizia, perché sarete giustiziati. Cosa ne pensate di questa vicenda?
Vado
non abbiate paura.
No, assolutamente, diciamo che c'era sempre qualcuno più giustizialista di te, si potrebbe anche dire. Io che sono culturalmente ipergarantista e che ritengo che uno dei problemi di questo paese sia la magistratura, non in quanto magistrati, abbiamo un sacco di magistrati che lavorano bene, che ogni giorno mettono in discussione a rischio la loro vita, però è, come dire, evidente che c'è una parte di questo sistema, di questa magistratura, che non funziona, ed è evidente che oggi non è, come dire, sono deresponsabilizzati. Ad esempio, recuperare una vecchia battaglia dei radicali a reintrodurre la responsabilità civile per magistrati che sbagliano, credo, perché ormai siamo entrati in una dinamica un po' particolare di questa magistratura, un po' spettacolo, nel quale spesso si fanno indagini nel nome dell'obbligatorietà dell'azione giudiziaria, che anche questa è un altro unicum solo italiano. Si fanno delle grandi preprocessi, quindi grandi indagini, grandi indagati, processi in televisione, si condanna sulla pubblica piazza o in un salotto televisivo, si finisce sui giornali, magari si costruisce anche una carriera. Si distrugge la vita di persone, indagati, politici e non, e poi anni dopo si arriva a scoprire che queste persone erano innocenti. Nel mezzo ci sono drammi familiari, drammi di vita, carriere rovinate, persone. Credo che questo sia un tema, e non a caso penso che quello che sta avvenendo questi giorni sulla prescrizione non sia soltanto, come dire, una battaglia politica tra Renzi Bonafede o tra Renzi e Zingaretti, ma sia una battaglia vera su un principio importante in un paese che in questi anni sta segnando il passo. Lo dico, lo ricordo, perché poi la gente delle volte tende, come dire, a confondere o a immaginare che una delle cause per le quali non si investe in Italia, una delle prime tre cose che citano tutte le grandi imprese multinazionali, cioè la burocrazia, la mancanza della certezza delle pene. Le aziende hanno paura di finire sotto indagine un magistrato, di rimanere per 10 anni in un processo enorme, quindi si preferisce investire in paesi. Lì perdiamo soldi, lavoro e sviluppo.
Posso aggiungere un secondo punto di domanda di fianco a PD nella sua presentazione dopo questo intervento? Allora, Cristina, non so in quale misura anche tu ti possa definire garantista, come ha detto Augusto, anche perché su questo tema il Movimento 5 Stelle, a cui tu appartieni, è sempre stato molto chiaro. Poi ovviamente anche una valutazione della riforma Bonafede, che è attaccata da parecchi.
Allora, su questo argomento mi sono fatta una mia personale idea, quindi non credo che sia esattamente quella del Movimento 5 Stelle, però forse bisognerebbe partire dai tempi della giustizia. Invece ci si sta concentrando esclusivamente sulla prescrizione. Forse la prescrizione è una conseguenza proprio della tempistica che c'è nel nostro paese per i tempi, che sono veramente dilatati. Sentivo una statistica che per concludere un processo con i 3 gradi ci vogliono una 20 anni. Quindi,
ma infatti, la prescrizione è il sintomo di un male, e quindi quello che vi viene detto è: cioè, curate il sintomo e non la causa.
No, esatto. Poi si può naturalmente lavorare, secondo me non è sbagliato lavorare sulla prescrizione, però bisogna farlo in un contesto ampio, parlando sicuramente prima della tempistica. Questo è quello che penso io. Naturalmente, poi capisco che ci sono anche degli argomenti molto sensazionalistici, quindi servono anche un po', questa è anche la politica, per carità. Però adesso metti il punto di domanda anche a me.
No, a te non lo metto, lascio senza punto di domanda. Okay. Però approfitto della tua presenza oggi, perché pare che con l'avvento di Vito Crimi capo politico sia un po' cambiata la comunicazione, no, del Movimento 5 Stelle. Cioè, vi sia stato detto, non so sotto che forma vi possa essere arrivato questo nuovo diktat, di essere un po' moderati e di non usare toni duri, toni come posso dire assolutistici, perché sennò si tenderebbe a essere confusi con lo stile di Salvini. È così? Qualche giornale ha fatto una prima analisi dei post per vedere come sono cambiate sia nel linguaggio sia nei toni. Ti risulta? Ti ritorna? Oppure non ce lo puoi dire?
No, allora a me non è arrivata questa comunicazione, non avevo neanche letto di questa cosa. Io invece ho visto il contrario.
Quindi?
Cioè, ho notato, per esempio, ancora per dire Paola Taverna in televisione, e l'ho vista agguerrita come una volta, quando invece, secondo me, nell'ultimo anno e mezzo si era praticamente spenta. Infatti, ero rimasta anche un po', diciamo, delusa. Per carità, magari qualcuno è vero, può essere vero o non vero. Io dico, io non l'ho ricevuta questa cosa. Io di solito cerco di ragionare con la mia testa, va al di là. Non credo che bisogna per forza portare la bandiera tutti in fila, ordinati. Come ha detto qualcuno da noi, non siamo in un partito stalinista, quindi credo che ci sia il diritto anche di personalizzare un po' il proprio operato all'interno di un gruppo politico.
Augusto, come abbiamo detto in apertura, tu ti occupi anche di comunicazione. Qual è il partito che secondo te sta comunicando meglio oggi in Italia? Laddove per meglio però intendiamo in maniera più funzionale al proprio elettorato.
Ma la mia impressione è che un po' tutti i partiti tendono oggi a comunicare soltanto al proprio elettorato e abbiano tutti in qualche modo rinunciato un pochettino a parlare al paese. Questo con toni e modalità diverse lo fa il PD, lo fa la Lega, lo fanno gli stessi 5 Stelle. È come se in qualche modo la politica in questo periodo si fosse cristallizzata. Poi se uno guarda i sondaggi, che più o meno ogni 3 giorni le televisioni continuano a profinarci, si vede come i due schieramenti, diciamo il governo e il centrodestra dall'altra parte, rimangono più o meno. Poi ci sono dei passaggi di voti, oggi forse la Meloni riesce ad essere in qualche modo un po' più efficace, quindi però alla fine è sempre un passaggio di voti all'interno degli schieramenti, non tra uno schieramento e l'altro. Quindi c'è una grande radicalizzazione dello scontro politico e un cercare di riportare al voto tutto il proprio elettorato. Io ho l'impressione che dentro questa dinamica il rischio è che alla fine aumenti la distanza poi tra i cittadini e la politica, perché una politica che continua ad essere troppo conflittuale, troppo rissosa, con toni troppo alti, dentro un contesto di una società dove anche lì Facebook, i social hanno aumentato il grado di violenza anche nella comunicazione, nell'aggressività e tutta, insomma ci sia poi tutta una quota di persone, diciamo, moderate, non perché moderate politicamente, ma moderate che non si riconoscano più poi nella politica, insomma, banalmente nell'aver bisogno di avere risposte concrete e non di sentire. Lo dico anche su di me, ho smesso di guardare trasmissione politica, a parte Radio Lombardia non sento più niente. Ma perché? Perché ormai la dinamica è quella, cioè li potresti anticipare. Io credo che...
Ma no, siamo così scontati a pane al pane?
No. Ma, secondo me è la più che la radio, che secondo me ha anche un modo diverso, è la televisione, dove ormai è lo schema è un po' quello. Siamo diventati un pochettino, potrei dire, quasi un reality show. Nel quale c'è dentro la trasmissione, ma c'è anche il fuori. Mi viene in mente Vespa che inizia la trasmissione bevendo il caffè al bar, quindi c'è la telecamera che ti spia fuori e poi quindi è quasi un dentro fuori. Non c'è, non so, penso da Flores, non sempre c'è il confronto, ma c'è il singolo politico che parla e poi e quindi quasi, giochiamo quasi all'eliminazione, no? Tra poco potremo votare da casa e dire chi, ecco. Secondo me va tutto bene, sono i tempi, il mondo che è cambiato, quello che si vuole, però io ho l'impressione che questa cosa finisca per generare un po' di stanchezza e di disillusione poi dell'elettore.
Comunque anche Radio Lombardia, lo ricordiamo, sia mai è TV, però è vero che questa vocazione intima della radio è forte, ben presente. Nell'ora precedente abbiamo discusso dei tassi sulla denatalità in Italia, che il presidente Mattarella stesso ha definito una vera e propria emergenza che riguarda l'esistenza stessa di questo paese. Stamattina ho letto che hai postato un articolo che interroga il fondatore del Censis, il professor De Rita, su come mai gli italiani facciano pochi figli, e lui ha dichiarato: un problema culturale. Oggi sempre più giovani rinviano il passaggio alla vita adulta, cioè si rifiutano i sacrifici che i figli richiedono. Siamo in diretta Facebook, quindi un saluto agli amici che hanno iniziato a seguirci. Puoi riassumere, a beneficio di chi non ha letto il tuo post, chi ci sta ascoltando, che cosa diceva questo articolo?
Ma sostanzialmente, appunto, ripeteva un po' le cose che hai appena detto te, quindi diciamo c'è un prevalere, diceva, dell'io sul noi, e in una società che è sempre più egoistica, un po' centro, più ego riferita, come dire, i figli diventano, non è soltanto un problema economico, ecco, diciamo, come viene, diciamo, normalmente narrato, ma è anche un problema culturale di egoismo di una società che fatica ad immaginarsi come un soggetto collettivo, e quindi dover condividere anche con dei figli anche le fatiche e le responsabilità di una vita. Questo era un po' condivido, nel senso, oggi sono usciti i dati, questi sono usciti i dati francesi. Allora, è vero che se uno paragona il welfare francese al welfare italiano,
profondamente diversi.
Stiamo parlando di due cose, insomma, amici che hanno avuto figli in Francia, quando te la raccontano non ci credi, no? Perché dai contributi, l'assistenza, la psicologa, la babysitter, cioè hanno una quantità di servizi. In Italia sei oggettivamente lasciato solo a te stesso. Però è anche vero che è anche un po' sintomo di una società che fatica a, insomma, è vero che i nostri genitori avevano un'aspettativa di vita migliore, però erano più poveri di noi, cioè era più difficile
erano
la vita.
Erano più poveri, ma forse il contesto esterno, inteso sia come politico sia come contesto valoriale, era più solido. Quindi anche nei momenti, diciamo, di fragilità ci si poteva facilmente attaccare e trovare ristoro. Nel welfare c'erano più soldi a disposizione, nel fatto che ci sarebbe stato, non so, un TFR in grado anche di concederti l'acquisto di una casa, no? Una volta rimasti a casa dal lavoro.
Sicuramente c'era magari un'aspettativa. Anche qui era probabilmente un clima diverso, no? Ora si dice che gli italiani siano un popolo triste, tra i popoli più tristi d'Europa, e probabilmente questo è anche uno dei sintomi di questa tristezza. Un paese che da 20 anni non cresce, un paese che fa fatica a immaginarsi una prospettiva di futuro molto diverso da quello che avviene in altri paesi europei. Penso alla Germania, dove comunque c'è una ricchezza molto più alta, ma la stessa Francia dove ci sono i servizi. Dall'altra, secondo me, c'è anche un po' di pesantezza che abbiamo dietro. Io poi non so se questa roba dipende da una tradizione culturale, una religione, se tutta questa roba che ci siamo portati dentro alla fine ci ha portato quasi a reagire. Ecco, io potrei per esempio smentire subito: fare dei figli non vuol dire diventare grandi. Io sono rimasto piccolo, ho la sindrome di Peter Pan e ho tre figli maschi che anche loro hanno la sindrome di Peter Pan. Quindi, insomma,
non ho ancora ascoltato una voce femminile che è quella di Cristina.
Allora, io intanto faccio una premessa: non ho figli e non li ho voluti avere per scelta, probabilmente sì, anch'io ho la sindrome di Peter Pan, però io non ho mai sentito probabilmente questo senso materno che dicono che hanno tutte le donne. Infatti mia madre mi raccontava da piccola che quando ti fanno quelle domande un po' sciocche ti dicevano:
cosa vuoi fare da grande?
Quanti figli vuoi da grande? Io rispondo: io non ne voglio, io non voglio figli. Quindi, e avevo già le idee chiare probabilmente da bambina. E devo dire che guardando le amiche, per esempio, che sono madri, comunque è vero che il sacrificio è notevole, e quindi un po' c'è chi lo prende alla leggera e poi quando si trova, diciamo, nel mezzo si lamenta parecchio. Altri invece hanno proprio la vocazione, quindi il sacrificio quasi non lo vedono e quindi vivono serenamente questa cosa. E faccio tutti i miei complimenti alle donne lavoratrici che fanno le mamme, perché secondo me sono veramente formidabili. Questo è quello che penso io. Poi ovvio che credo che sia proprio il discorso del welfare quello che ha abbassato la natalità, perché oggi ci troviamo in un contesto dove le donne devono lavorare, poi gli si chiede di fare anche le madri, le mogli, e avere sopra la testa un sacco di ruoli. sempre più di un uomo, comunque, non per adesso fare comunque la femminista a fare le differenze. E quindi oggi una donna ci pensa due volte magari a fare un figlio, quando ne fa uno magari non fa il secondo, così via. Quelli che hanno più di due figli
di questa denatalità sono anche culturali, come sta emergendo, no? Dalla nostra chiacchierata. Perché il governo continua a interrogarsi, questo ma anche i precedenti, su provvedimenti come l'allungamento del congedo parentale per gli uomini, il bonus famiglia, il bonus bebè, cioè se le ragioni non sono esclusivamente di tipo economico? Augusto.
Io penso che questo sia un paese che si occupa molto degli anziani, molto poco dei giovani, è un paese per vecchi, veramente.
O anche poco degli anziani, però dai.
Sì, però diciamo che tendenzialmente è più attento. Adesso penso a un provvedimento che io aborro, che è quota 100, per mandare 3 anni in pensione persone che avevano un lavoro per la maggior parte. 3 anni, quindi dovevano lavorare 3 anni in più, abbiamo speso 10 miliardi di euro. 10 miliardi di euro sono tantissimi soldi, con 10 miliardi di euro si potevano fare un sacco di politiche per la famiglia, per i ragazzi, per i giovani, per la scuola, poi scegliamo dove metterli. Si fa molto poco, oggettivamente si fa molto poco, è difficile essere giovane in questo paese qua, a partire dalle scuole, dalla formazione, dai genitori, dal welfare in famiglia e quant'altro, è vero. Oggi è un sistema che tiene perché ancora ci sono i genitori, i nonni che fanno l'asilo, quindi è evidente che uno Stato che, come dire, che poi anche qui siamo sempre dentro questo paradosso, uno Stato che ha per 50 anni costruito questa narrazione della famiglia, della casa, contro il divorzio, contro l'aborto e quant'altro, e poi un paese che invece come dire, a parole è molto attento, ma che nei fatti non lo è mai, e non lo è mai da 50 anni, quindi non è che possiamo dire che c'è una colpa o una responsabilità.
Cristina, anche tu la vedi così, parlando appunto di quanto possono effettivamente influire queste azioni, no? Di dare più tempo ad esempio a padre per rimanere assenti dal lavoro in caso di nascita di un figlio.
Sì, probabilmente deve anche cambiare un po' la cultura, cioè i genitori si è in due e quindi la creazione di una famiglia, cioè perché se ci fermiamo al parlare semplicemente di quanti figli vengono tra virgolette prodotti, perché sembra un po' semplicemente un dato statistico, invece li facciamo rientrare in un contesto familiare, la famiglia insieme deve trovare il giusto equilibrio per crescere uno o più figli o quanti ne desidera, e quindi non dico che tutti debbano essere messi alla pari, però quantomeno se una donna si trova troppo in svantaggio inevitabilmente si tirerà un po' indietro.
E tu pensi che è ancora così a Milano? Cioè, io sto pensando ai miei amici o ai figli dei miei amici. Cioè, sto pensando
allora,
io ho fatto anche l'allettamento.
No,
quindi,
allora certo, no, ma adesso grazie a Dio adesso è cambiata, no? Sicuramente, e c'è un'evoluzione, per fortuna. Però si tende sempre un po' alla mamma, e la mamma e il papà è un po'
allora,
un ausilio.
Stremato dalla fatica, ma ancora con noi qui il direttore Luca Levati con tutti gli aggiornamenti delle notizie, e dopo torna ancora Pane al Pane. Questa era Turn Back the Clock, mancano circa 20 minuti alla fine di Pane al Pane. Adesso però salutiamo Marco Degli Angeli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Lombardia. Buonasera Marco.
Buonasera a tutti.
Perché abbiamo da presentare una risoluzione che è stata approvata in Consiglio regionale su proposta del Movimento 5 Stelle, che utilizza gli strumenti offerti dalla blockchain per tutelare il consumatore, la filiera dei prodotti agricoli e anche i prodotti cosiddetti DOP. Allora ti chiedo di spiegarci anche in soldone, direi così, tutti quelli che stanno ascoltando, che non masticano magari di queste cose, possono capire di che cosa si tratta.
Sì, esatto, si tratta di una nuova tecnologia, tutti l'associano solitamente ai bitcoin, alle criptovalute, invece è una tecnologia che può dare molto risalto soprattutto anche ai nostri prodotti, prodotti di qualità, quindi tu dicevi bene, per tutto quello che finisce sulle nostre tavole, quindi con la blockchain si può certificare in modo trasparente e garantito le varie filiere di prodotti di qualità, quindi è uno strumento che può può aiutare anche a difendere il nostro Made in Italy. Sappiamo come quotidianamente ci sono molte situazioni di contraffazione e anche mercato, diciamo, sleale nel confronto di tutti gli imprenditori e tutte le grandi produzioni di qualità del lombardo e non solo italiano, e quindi abbiamo deciso proprio con questa risoluzione di cercare di far applicare il prima possibile all'interno delle nostre filiere, nell'agroalimentare ma anche nel manifatturiero, possiamo fare anche degli esempi sulla cosmesi o nel mondo tessile, di questa tecnologia che fa che cosa? In modo molto semplice consente ai consumatori, con un click, semplicemente con uno smartphone, di poter prendere consapevolezza di quello che sta acquistando in modo trasparente. Quindi da un lato garantiamo trasparenza e affidabilità e qualità del prodotto, e dall'altra parte garantiamo anche il produttore, che in questo modo può evidenziare che sta facendo le cose in modo corretto, ma soprattutto riesce a valorizzare il suo lavoro di qualità.
Un'ultima domanda che è questa: leggo nel testo che sono previsti strumenti di incentivazione per le aziende che della filiera agricola utilizzeranno, acquisteranno soluzioni tecnologiche legate alla blockchain. È prematuro per parlarne in questa fase?
Allora, noi abbiamo chiesto un impegno da parte di Regione Lombardia nelle prossime sessioni di bilancio di iniziare a cercare le modalità migliori per poter aiutare le aziende e le imprese che vogliono iniziare a fare dei progetti pilota, perché sappiamo bene che è una tecnologia nuova, quindi bisogna sicuramente aiutare, accompagnare gli imprenditori e chi vuole sperimentare in questa tecnologia in questo passaggio. Noi abbiamo chiesto appunto un impegno a iniziare a cercare di definire degli standard e soprattutto poi trovare dei progetti pilota su cui poi aprire qualche finanziamento, che con dei protocolli d'intesa con la regione o con le aziende o che altro possano consentirne la messa in pratica. Pensiamo che più progetti possono partire su diverse filiere, possono chiaramente aiutare a prendere maggiore consapevolezza e migliorare questa tecnologia e metterla al più presto a disposizione dei cittadini.
Grazie per il contributo e quindi salutiamo Marco Degli Angeli, che è consigliere regionale 5 Stelle in Lombardia.
Grazie, buonasera a tutti.
Anche perché non possiamo non commentare l'ultima mirabolante proposta delle sardine, che hanno incontrato il ministro per il sud Provenzano e per rilanciare in un ipotetico piano complessivo di rilancio del sud Italia non hanno parlato solo di infrastrutture, di sviluppo, di investimenti, ma anche e soprattutto di Erasmus tra regioni del nord e quelle del sud. Qualche commentatore un po' così acido ha fatto notare loro che questa roba esiste già, si chiama emigrazione. Augusto, cominci tu?
No, volevo lasciare a lei l'onore di poter aprire fuoco sulle sardine.
No dai, io do solo il colpo finale.
Il giovane Peter Pan Santoro
Santori
che probabilmente è ancora come dire gode. No vabbè, fa abbastanza sorridere. Diamo un dato: 1,5 milioni di ragazzi dal sud si trasferiscono al nord per fare università, ma senza guardare le statistiche basta girare un po' per Milano per vedere quanti ragazzi del meridione vengono a studiare qui al nord, perché le università sono migliori, perché il contesto è migliore, perché le possibilità post lavoro sono migliori. Ho per esperienza familiare un figlio che ha fatto il test di medicina. Le prime 3 università richieste che è un test nazionale sono tutte del nord, quindi i ragazzi vogliono venire qua. Il paradosso è che i ragazzi di Milano, che non sono in testa alla classifica, vanno a fare per l'università a Catanzaro. Quindi uno si aspetta che in un paese normale, non dei balocchi, dove quello dove vive a quanto pare il leader delle sardine, si presenti dal ministro del sud chiedendo maggiori investimenti per l'università, per la formazione, per lo sviluppo, per la ricerca, regole chiare per evitare le baronie dei professori universitari, a rendere le facoltà del sud, come dire, efficaci e efficienti come tante università del nord e in grado di competere.
Allora c'è da dire che questo loro lo hanno specificato ex post, dopo che sono stati sommersi,
specificano sempre ex post, da Benetton dicendo, in poi è tutto un ex post.
Hai perfettamente ragione, lì volevo arrivare, dicendo no ma abbiamo discusso di tante altre cose, e però dovreste anche aver capito, care sardine, che se voi uscite e date questo titolo ai giornalisti, i giornalisti lo utilizzano. E come, Cristina?
Ma io mi sono trovata diverse volte a provare ad ascoltare quello che diceva il famoso leader, però non ho mai trovato nessun argomento particolarmente interessante, a parte che non diceva mai niente, perché sono concentrata ad ascoltarlo, però non ho mai espresso un giudizio, perché secondo me lui come se fosse quel ragazzo che deve dare voce alla sua generazione. E secondo me gli sta facendo fare una bruttissima figura alla sua generazione, perché io parlo tutti i giorni con i ragazzi magari della sua età, eccetera, e lui è veramente, brutto usare questo termine, però di un livello inferiore rispetto alla media dei giovani. Quindi secondo me, cioè, le sardine hanno scelto anche un leader sbagliato, o si è autoproclamato lui probabilmente, perché secondo me ci sono un sacco di altri giovani che hanno migliori argomentazioni da portare, e come in questo caso qui, come ha dimostrato, cioè l'Erasmus, forse ci fosse stata un'altra persona di quelle che dal sud si è trasferita qui per studiare e ha fatto un sacco di sacrifici, poteva dare delle migliori soluzioni al ministro del sud.
Detta con il senso con cui è stata annunciata, raccontata dal leader delle sardine questa iniziativa, può essere un po' e avere il ruolo in termini di integrazione, no, tra varie zone del paese, conoscenza reciproca, può avere lo stesso ruolo che ha avuto negli anni la leva militare, quando era obbligatoria e quindi quando ci si incontrava in quella fase della vita e si ascoltavano magari accenti, dialetti mai conosciuti prima.
Io
parliamo ovviamente di un mondo che non c'è più nell'epoca di internet.
Rimanendo nel mondo che conosco, che è quello dei giovani, dei miei figli, ma anche quelli un po' più grandi dei miei figli, io credo che questa cosa non ci sia, nel senso che ormai i ragazzi si sentono, adesso uso una
cittadini
frase fatto, ma sono cittadini del mondo, cioè lo sono veramente, lo sono, perché intanto imparano le lingue molto prima di quanto le imparavamo o non le imparavamo noi, perché con internet fanno parte comunque di un mondo globale, si parla, ma anche banalmente giocano alla PlayStation e giocano e si scontrano con uno che sta a Taiwan o a Hong Kong, quindi loro sono, si sentono secondo me neanche più europei. L'Erasmus è, come dire, parte di un percorso di crescita per chi studia all'università. Il viaggio all'estero è comunque, come dire, non è più un privilegio di pochi come poteva essere 20 anni fa. Ma quindi io non vedo che ci sia, come dire, una necessità di tenere insieme due paesi. C'è sì una necessità di fare politiche serie per il meridione, perché quella forbice si sta allargando, ma non è una forbice culturale o delle persone, è un'assenza della politica.
Però può anche essere che abbiano messo il dito nella piaga, cioè la scelta di incontrare proprio il ministro per il sud. Sappiamo che comunque nei piani di Conte il rilancio del sud ha una grande importanza, anche se i soldi a disposizione in questa congiuntura economica, lo sappiamo, non sono pochi. Siete voi al governo, Cristina, quindi ti tocca dirci qualcosa su questo punto. Cioè, quanto sud ci sarà nel prossimo cronoprogramma?
Esattamente quanto, secondo me mai abbastanza.
Forse che al nord ci interessa poco.
No, io sempre quando mi confronto con i ragazzi, sempre come dicevo prima, del sud che vengono qui a studiare o che comunque si trasferiscono definitivamente al nord, dico sempre: ma non hai pensato di sviluppare qualche idea magari nella tua città o nel tuo paese del sud? Perché mi piacerebbe, faccio sempre la battuta, mi piacerebbe trasferirmi e venire a lavorare giù, perché c'è un clima migliore, c'è il mare magari vicino, i posti sono stupendi, si mangia da Dio, e quindi, e loro sono sempre un po' restii, perché dicono mancano le infrastrutture. Quindi lì c'è da partire proprio dal fatto che quando loro sono così contenti di stare a Milano, perché Milano gli permette di spostarsi in modo agevole anche per andare all'estero, come si diceva prima, perché oggi viaggiano molto, le compagnie sono fatte di ragazzi, no? Non solo milanesi o del sud, ma che ne so, dal ragazzo inglese o addirittura magari da ragazzo colombiano che è venuto qui a studiare, quindi ha creato questa cricca di amici. E loro secondo me vedono troppo arretrato il sud, quindi per permettere ai giovani di restare e di sviluppare bisogna avere proprio un piano di innovazione in tutti i settori, cioè, però la prima secondo me è proprio quella delle infrastrutture, perché se non c'è la possibilità di un aeroporto, di muoversi da un posto all'altro con facilità anche con dei mezzi pubblici, cioè il sistema anche semplice dell'ATM che qua funziona benissimo. Giù gli autobus magari passano una o due volte al giorno, non lo so, così mi dicevano i ragazzi magari di Palermo, mi diceva: calo qua, guardi, alla pallina arriva in 3 minuti, noi forse arriva e non sappiamo quando. Quindi c'è anche comunque questo divario pazzesco, è ovvio che un giovane vuole andare dove c'è il meglio, creiamo il meglio anche giù, secondo me questa è la cosa migliore, anche perché si sta meglio, secondo me, a livello spirituale si sta molto meglio al sud.
Augusto, però sempre se e solo se sei ancora nel PD, qualche tuo collega esimio questa mattina, perché poi ho spulciato poi i commenti sui social, definiva l'Erasmus una roba da ricchi e abbastanza inutile, cioè quasi come se fosse un esercizio di stile.
Ma da ricchi, allora, a parte che per fare l'Erasmo bisogna avere tra le altre cose tutta una serie anche di livelli, quindi io direi più da persone che hanno voglia e che studiano, più che da ricchi. Serve o non serve, è un'esperienza.
Tu l'hai fatto?
No.
L'Interrail?
No. Sì.
Ah sì?
Sì.
Divertito?
Sì. Molto, moltissimo. Sì, ovviamente ho fatto il tragitto del nord verso Amsterdam, come facevano tutti quelli della mia età, che poi hanno rifatto
chissà
i miei figli
mai.
Dopo, come mai? No, sì, secondo me al di là di quello che poi serve dal punto di vista della formazione, è quello che ti serve culturalmente, cioè questa idea di stare insieme a persone che arrivano da tanti stati, di conoscerle, di confrontarsi. È un'esperienza che ti aiuta a crescere, che è uguale all'esperienza di un viaggio con l'Interrail, delle vacanze che abbiamo fatto in Grecia quando eravamo più giovani, insomma, quindi io credo che muoversi sia utile da questo punto di vista. Poi ho il sud è una materia complicata, io credo che noi dovremmo smettere di affrontare il sud utilizzando gli stessi parole d'ordine, gli stessi parametri, le stesse cose che abbiamo usato negli ultimi 40 anni. Ci vuole qualche cosa di più, di nuovo, che dire mettiamo più soldi, quello l'abbiamo già fatto e non ha funzionato, i soldi sono stati spesi a pioggia e sono spariti. Probabilmente c'è un problema anche più importante da risolvere. Io non lo so se il federalismo è una strada, qualcuno diceva che un tempo appartenevo a una categoria dei leghisti rossi, però credo che una maggiore autoresponsabilizzazione anche del sud forse servirebbe a dover fare i conti. Aver vissuto per troppi anni grazie ai finanziamenti, alle casse del mezzogiorno, alle assunzioni statali, ha reso forse queste regioni un po' meno ambiziose.
Però cogliendo invece un altro spunto che ha dato Mattia Santori, cioè quello che ci sia una necessità in Italia di arricchire, no? Di rimarginare due aree, il nord e il sud del paese, di fare questa contaminazione partendo dai giovani, cioè vuol dire che c'è un problema in Italia da questo punto di vista, che non ci conosciamo, che non ci frequentiamo, non ci contaminiamo.
Io non credo, fino adesso abbiamo parlato del fatto che una marea di giovani vengono a studiare al nord e il problema è che probabilmente quello del nord non ha nessun interesse ad andare al sud, come dicevamo prima, perché al sud non trova quelle infrastrutture che gli permettono di vivere quella vita frenetica da ragazzo, del divertimento, di tutto quello che cerca anche oltre allo studio un giovane, che non possiamo diciamo metterlo da parte, ma anche un anziano che vorrebbe andare, magari vado giù al sud, si preoccupa perché magari non c'è la struttura sanitaria che può aiutarlo, e allora si concentrano tutti qua. Però vorrei ricordare a tutti che al nord non è che ci sono solo milanesi, la maggior parte sono questi famosi ragazzi che sono venuti qua a studiare e che si sono fermati qua, quindi il sud è anche qua, quindi l'Italia non c'è un divario reale, c'è un divario nel senso che tutto lo sviluppo è concentrato al nord, si continua ancora a concentrarlo al nord e lasciando indietro il sud.
Allora non lascio indietro per adesso Paolo Corazzon, so che mi senti, Trebi Meteo.
Esatto, buonasera a tutti. Guarda, tutto sommato buone notizie da darti, anche se è confermato che domani sera una perturbazione passa sul nord Italia coinvolgendo anche la Lombardia, quindi solo domani sera quattro gocce potremmo vederle sulla nostra regione, ma secondo me più sulla parte centro-orientale, quindi Milano probabilmente sarà esclusa da questo passaggio perturbato, e comunque perturbazione velocista perché già venerdì mattina il sole tornerà a splendere nella nostra regione, quindi ripeto, domani si fa bene, pomeriggio qualche nuvola in più, la sera quattro gocce sulla parte centro-orientale e per il resto nulla da segnalarvi, sia venerdì che il weekend saranno all'insegna del bel tempo, quindi sempre poca pioggia, purtroppo troppa poca pioggia sulla nostra Lombardia. È così.
Stavamo parlando però, una domanda politica non te le faccio mai, della proposta delle sardine di fare un Erasmus, no, tra regioni del nord e del sud, era solo per sapere, farci un po' i fatti tuoi, se tu l'hai fatto, se hai fatto almeno un Interrail.
L'interrail sì, ne vado anche molto fiero. Quando mi sono diplomato ho fatto un bel interrail per tutta Europa, però proprio di piacere. Tutti questi progetti di scambi culturali io li vedo molto di buon occhio, quindi perché no, anche un Erasmus Nord-Sud potrebbe essere un'iniziativa in qualche modo accettabile, diciamo così.
Va bene, allora grazie Paolo Corazzon, buona serata anche grazie.
Ciao,
agli amici di Trebi Meteo. Stavo riflettendo sulla linea federalista autonomista che hai sollevato prima. Diciamo che guardando l'esperienza della regione siciliana, guardando le spese, guardando gli standard di efficienza e le performance, insomma, non so quanto possa aiutare.
No, non tanto del sud, forse del federalismo. No, il punto è un po', cioè, il punto è un po' questo. Adesso, allora, è vero che il sud ha pagato un ritardo e va bene, è vero che c'è un problema di criminalità organizzata e va bene. Però è anche vero che in questi anni, come dire, si è fatto troppo poco per trovare le soluzioni, per tirarsi fuori da questa. Io ricordo sempre una delle prime vicende quando iniziai a lavorare, lavoravo per una società e si presentarono dalla Germania un grandissimo fondo pensioni, il quale aveva ovviamente tantissimi anziani e voleva investire in una serie di strutture alberghiere dove portare i tedeschi d'inverno in Puglia. La risposta fu no grazie, perché avresti dovuto tenere aperto 12 mesi all'anno. Andarono a Malta. Di questi episodi ne potrei raccontare. Io sono originario dell'isola d'Elba, potrei raccontarne mille dei giovani che rinunciano ad investire, a fare attività, perché preferisco stare con il reddito stagionale di 700 euro al mese e magari me ne vado in Thailandia 6 mesi invece che lavorare 10-11 mesi come il resto del mondo. Ecco, c'è. Questa qui è una dinamica che è presente, che è al sud, è ancora più forte. Quando diciamo ci sono 30.000 dipendenti nella regione contro i 6.000-7.000 regioni Lombardia, è quella roba lì.
Metti
delle persone intorno a una scrivania a non fare nulla con uno stipendio mediamente basso, ma questo ti garantisce la pace sociale. Ecco. Questo sistema qui, che forse per 40 anni è andato bene, ora fa più fatica.
Questo lassismo in qualche modo è acuito dall'introduzione del reddito di cittadinanza, poi ovviamente ti faccio rispondere su questo, Cristina.
Io credo che il reddito di cittadinanza sia ancora la conseguenza di un'idea che è la stessa che ha il ministro Provenzano, che è la stessa che hanno le sardine. È questa narrazione del povero sud che deve essere. Io credo che il sud abbia tutte le risorse, le intelligenze, le competenze, i luoghi, le meraviglie per essere un posto meraviglioso. Gli Stati Uniti 30 anni fa, la Florida era la Puglia degli Stati Uniti, ora è il luogo dove ci vanno gli anziani,
Luna Park per gli adulti,
e poi anche tutti i VIP, no? Ma di esempi ce ne sono migliaia.
Ho poco tempo, volevo far rispondere a Cristina sul reddito di cittadinanza.
Ma non esattamente, probabilmente qualcuno sicuramente se ne sarà approfittato, ma come se ne è approfittato con le varie soluzioni della disoccupazione, NASPI e quant'altro. In realtà il reddito di cittadinanza per lo più ha aiutato persone che non avevano nulla, perché poi quelle che ci hanno provato, diciamo, a richiederlo, sì, magari sono state aiutate, cioè un sacco di persone hanno preso magari 100-120 euro perché andavano a integrare quella minima soglia della povertà. Quindi io trovo che il reddito di cittadinanza era necessario, magari va rivisto sotto alcuni punti di vista sicuramente, però deve essere sviluppata meglio la questione del lavoro, perché sennò diventa solo sussistenza.
Va bene, abbiamo fatto una bella chiacchierata anche in questa seconda ora di Pane al Pane, nella quale ci hanno fatto compagnia Cristina Russo, che saluto.
Ciao.
Insieme ad Augusto Schepati.
Grazie, posso esprimere solo la mia solidarietà al direttore di Radio Lombardia, Luca Levati?
Sì, allora, io non vorrei preoccupare gli ascoltatori, è vivo, sta benissimo, purtroppo.
È vivo, sta benissimo.
Oggi ha avuto bisogno delle stampelle, però domani, se volete, vi daremo.
E domenica ha perso il derby, quindi.
Era lì che voleva andare a parlare.
Era lì che volevamo arrivare.
Sta bene.
Era per mettere un po' di leggerezza.
Di più, se ne vorrà. Condivideremo queste informazioni di alto valore.